Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici e cari amiche di Radio Maria, sono felice di essere tornato con voi questa prima puntata del 2019. Non ci eravamo sentiti a gennaio e a febbraio eccoci qua per ripartire. Sapete che ormai da un po' di anni stiamo seguendo questo cammino, la lettura e il commento di questi tre libri, Le domande grandi dei bambini. E quest'anno ci siamo soffermati sul terzo volume di questi, che ha come sottotitolo Itinerario da Gesù all'Eucarestia. E questa sera la domanda, ecco, che ci aiuterà, la domanda vera di una bimba che mi ero sentita fare è questa: perché anche quando sono felice mi sento triste? È una domanda profondissima e illustrata, per chi ha il libro lo può trovare a pagina 70 e 71, si vede di spalle Gesù pieno di luce e che trasmette questa luce a questi bambini che lo ascoltano in un tramonto assolato. La luce però di Gesù è più forte della luce del sole che tramonta, quindi abbiamo voluto chiedere all'illustratore Andrea Pucci di raffigurare in questo modo la grandezza del Creatore, più forte anche della luce della sua creatura, del sole che illumina i bambini che lo ascoltano. Ma come tutte le volte, prima di cominciare, prima di iniziare col solito metodo, cioè la lettura prima della parte in cui io mi rivolgo ai bambini e poi nella seconda parte della catechesi la lettura e il commento della parte in cui Don Andrea Lonardo si rivolge ai genitori, vorrei fare un caro saluto a tutte le persone in ascolto e come sempre in particolare alle persone che hanno avuto una giornata difficile. Un saluto a chi è solo, veramente, non solo chi si sente solo, ma chi è solo realmente, chi oggi non ha avuto neanche una visita, non ha avuto qualcuno che l'ha trovato. Un saluto a chi con grande sacrificio attraversa l'Italia per i camionisti, anche le persone che veramente fanno fatica a vivere giorno per giorno, che si trovano a mancare anche del necessario. Penso alle tante situazioni di povertà, di persone italiane che fanno con grande dignità, però faticano e sono tentate ogni giorno di disperazione. Penso agli anziani, penso alle persone malate, chi oggi è stato tutto il giorno nel suo letto. Ecco, a chi soffre ricordo la grandezza della nostra fede. Il dolore umano, la sofferenza sembrerebbe una cosa assurda e senza senso, ed effettivamente col pensiero, con la ragione, non riusciamo a trovare senso al dolore, ma la grandezza della rivelazione che Gesù, incarnandosi, ha dato senso, ha redento anche il dolore. Noi, unendo le nostre sofferenze a Cristo, queste sofferenze sono qualcosa che hanno una potenza liberatoria nei confronti anche degli altri. Quindi invito tutte le persone che sono state oggi più tentate da quello che i padri del deserto chiamavano il demone della tristezza, il demone della disperazione, di rinnovare il loro atto di fede. Ogni singolo istante, ogni singola sofferenza offerta a Cristo per la potenza del sacrificio di Cristo diventa una realtà capace di portare frutto, di fecondare e di riavvicinare al Signore Gesù tanti uomini e tante donne che sono lontani. È bene ricordarci la verità: tante persone soffrono più che per motivi fisici o morali, soffrono perché non hanno Gesù nella loro vita. Questa è la grande sofferenza, perché il peccato non è stato tagliato dall'amore di Gesù, dalla potenza del perdono di Gesù. E se le persone continuano a essere gravate, appesantite dai loro peccati, ecco, questa è la fonte principale della tristezza e della infelicità. Bene, allora, dopo questo saluto, poi sapete, come sempre al termine della puntata donerò la benedizione del Signore, cominciamo. Siamo a pagina 70, 70 e 71, 70 e 71, del terzo volume delle domande grandi dei bambini, e la domanda che affrontiamo questa sera è questa: perché anche quando sono felice mi sento triste? A pagina 72 cominciamo la lettura e poi piano piano, quando vediamo, ci interrompiamo e commentiamo il perché di certe parole, di certe espressioni. Cari bambini, quando una bambina mi fece questa domanda, mi sentii profondamente commosso. È una domanda grandissima, una delle più importanti, delle più vere, delle più sincere. È la domanda che noi adulti ci facciamo anche dopo le giornate più belle. La risposta è questa: anche quando sei felice, ti senti un po' triste perché tu sei troppo grande. Noi abbiamo un cuore troppo grande. La verità è che noi vogliamo un amore troppo grande, noi vogliamo una verità troppo grande, noi vogliamo una gioia troppo grande, una pace troppo grande, e anche se abbiamo tutto il mondo ai nostri piedi, tutto è per noi sempre piccino. Tutto, già da bambini, è troppo piccolo per il nostro cuore. Ecco, alla domanda vertiginosa, perché anche quando sono felice mi sento triste, noi possiamo reagire in tanti modi a una domanda come questa. Vi dico ad esempio il modo moralistico: ma come? Con tutto quello che hai, dovresti vergognarti, ci sono bambini molto più infelici di te, bambini che muoiono di fame. Ecco un modo per spezzare il cuore di un bambino, per dare una risposta apparentemente giusta, ma è disonesta, perché quando un bambino arriva ad aprirsi, ad avere questa fiducia e dice: perché c'è tristezza anche nei giorni migliori? Beh, non sta facendo una domanda sciocca, non è perché è un bambino malato, non ha dei problemi psicologici, è un bambino che sta dicendoti semplicemente la verità della condizione umana. Cioè, noi abbiamo un cuore troppo grande e quindi è vero che tutto ciò che ci circonda, anche se l'abbiamo in abbondanza, è per noi troppo piccolo. Noi sogniamo un amore per noi troppo grande e quindi a volte gli amori che ci vengono dati sono troppo piccoli. Ecco perché anche nei giorni in cui tutto è andato bene sentiamo questo briciolo di tristezza, o a volte neanche un briciolo, questa malinconia. Andiamo avanti, pagina 72. Non è forse vero? Piangete chiedendo un regalo, lo ricevete e dopo qualche tempo lo dimenticate. Non è colpa del gioco. È il nostro cuore che non si accontenta mai. Noi non ci accontentiamo non perché siamo cattivi, ma perché siamo troppo grandi. Noi siamo fatti per la grandezza. Già da bambini avete un desiderio di felicità più grande di tutte le stelle del cielo. Avete esattamente, come noi adulti, una sete e una fame di amore e di verità infinite. E visto che così, bisogna dirvi subito la verità: un cuore infinito può essere riempito solo da colui che è infinito, cioè da Dio. Capite che anche lì, di fronte a far ragionare i bambini, fargli pensare, piangete chiedendo un regalo, lo ricevete, dopo qualche tempo lo dimenticate. Non è colpa del gioco. Bisogna far capire che questo fatto che il cuore dell'uomo non si accontenta mai non è egoismo o cattiveria. Il cuore dell'uomo non si accontenta mai perché è immenso, è troppo grande. Occorre far ragionare su questa grandezza. Il desiderio di felicità che abbiamo scritto dentro è più grande delle stelle del cielo. Esattamente nei bambini come in noi adulti abbiamo una fame di amore e una sete di verità che sono infinite. E allora la risposta più giusta da dare, bisogna dirla subito, la verità. Un cuore così infinito, se siamo d'accordo che il nostro cuore è così infinito, può essere riempito solo da colui che è infinito, cioè da Dio. Il nostro cuore è fatto per Dio, come dice Sant'Agostino in un suo passo molto famoso. Andiamo avanti con la lettura. Ecco perché gli unici veramente felici, veramente uomini, sono i santi. Sono uomini e donne, anche molto semplici, che hanno chiesto come mendicanti tutta la vita lo Spirito Santo di Dio. E Dio li ha riempiti. stando sempre con umiltà sotto questa fontana dello Spirito Santo di Dio, sono diventati una fontana piena di acqua per gli altri. Dovete sapere che questa santità non è una cosa che comincia da adulti, questa è una grande bugia. Chiedere lo Spirito Santo di Dio per essere sfamati da Dio, per essere dissetati da Dio, è l'avventura stupenda che voi bambini potete fare fin da piccolissimi. Allora diamo subito ai nostri bambini delle indicazioni ben precise, cioè gli unici uomini, le uniche donne veramente felici che noi possiamo incontrare su questa terra, quindi gli altri non sono felici, sono i santi, perché sono uomini e donne anche molto semplici, cioè non è una questione di intelligenza, la santità non è questione di intelligenza, cioè di sola intelligenza, ecco, anche se ci sono stati dei santi incredibilmente intelligenti, come San Giovanni della Croce, San Tommaso d'Aquino, Santa Teresa d'Avila, però ci sono anche stati dei grandi santi meno dotati a livello di intelligenza di questi, eppure santissimi. Chi sono allora i santi? Bisogna spiegare ai bambini che sono dei mendicanti, che per tutta la vita hanno mendicato lo Spirito di Dio, hanno scoperto di avere un bisogno d'amore, di verità, di luce infinito e come mendicanti hanno implorato, chiesto lo Spirito Santo di Dio e Dio li ha riempiti. Quindi, stando sempre sotto questa fonte, questa sorgente dello Spirito di Dio, sono diventati così, perché sotto questa fonte, capaci di dissetare di acqua anche gli altri. Quindi, e poi un'altra cosa fondamentale, a me sembra che quando parliamo di santità, subito si parli della santità da adulti. Come se la santità, questa avventura di essere mendicanti che chiedono lo Spirito Santo, sia una cosa che si può fare solo da adulti, da grandi, una cosa seria nel senso di legata all'età adulta. Bene, no, bisogna dire ai bambini che l'avventura, questa avventura stupenda di essere sfamati e dissetati da Dio, è un'avventura che si può cominciare fin da piccolissimi, fin da bambini. E allora propongo ai bambini un'immagine che è un quadro che, dove a pagina 75, dove si vede Maria che è presentata al Tempio. E leggiamo il commento a questa immagine, pagina 74. Vi ricordate l'immagine di Maria che viene presentata al Tempio con le mani giunte e il capo chinato? Anche il suo corpo diceva questo desiderio di essere sommersa dall'amore di Dio. Gesù è re, ma soprattutto vuole essere re e vuole regnare su tutti quelli che liberamente gli dicono sì e soprattutto sui bambini. Ecco perché nella Chiesa, che è il corpo di Cristo, che è la vite con i tralci, abbiamo un numero grandissimo di bambini che sono venerati come santi. Anche questo ci rende diversi dalle altre religioni. Una celebrazione così grande della santità dei bambini c'è solo nel cristianesimo. Capite che se la santità è questa essere persone che chiedono di essere riempite dallo Spirito Santo di Dio, non c'è un'età per cominciare. Già a 5 anni, a 6 anni si può cominciare a invocare, a mendicare lo Spirito Santo di Dio per chiedere che Gesù diventi re della nostra vita. I bambini, io vedo che a catechismo questa cosa la capiscono benissimo. Chiedere nella preghiera a Gesù, diventa mio re, regna, io voglio che tu sia il mio re, io voglio che i miei pensieri, Gesù, siano i tuoi pensieri, io voglio che i miei sentimenti siano i tuoi sentimenti, soprattutto io voglio quello che vuoi tu, voglio che la mia volontà sia la tua volontà. Ho bisogno dello Spirito Santo. E sono qui già da piccolo a mendicare lo Spirito Santo. Mi ricordo che quando avevamo spiegato questa cosa, una bimba la volta dopo si era avvicinata, mi aveva preso da parte e mi aveva detto: sai padre Maurizio, io l'ho fatto. Ieri sera io ho chiesto che Gesù diventasse mio re. Ho chiesto che lui diventasse re dei miei pensieri, dei miei sentimenti. I bambini sono generosissimi. Ricordiamoci questa cosa, che quando Gesù dice che dovremmo ritornare come bambini o quando dice lasciate che i bambini vengano a me, Gesù ci sta dicendo che i nostri bambini hanno una capacità istintiva più facile che per gli adulti di capire le cose di Dio. E quindi queste cose, quando gli vengono spiegate, loro le capiscono benissimo. Bene, dopo questo nostro inizio, siamo partiti forti, oggi stiamo rispondendo a questa domanda, perché anche quando sono felice mi sento triste, è una domanda sulla grandezza del cuore umano, quindi del cuore fin da bambini che abbiamo tutti noi, e sulla santità, cioè la santità è lo spirito di Dio che riempie questo bisogno infinito, questa fame infinita di amore, di verità che c'è in tutti noi. Lasciamoci accompagnare con la meditazione di quello che abbiamo ascoltato da un primo momento di pausa. Cari amici, cari amiche di Radio Maria, eccoci qua tornati dopo un bel momento di musica. Riprendiamo il nostro cammino, stiamo affrontando il capitolo del terzo volume delle domande grandi dei bambini, che ha come titolo proprio una domanda vera, perché anche quando sono felice mi sento triste. Stiamo parlando di santità e stiamo dicendo ai bambini che la santità non è una cosa da adulti, ma è una cosa che inizia già da bambini. Andiamo avanti. Santi come Cecilia, Agnese e Tarcisio ci ricordano, siamo pagina 76, santi come Cecilia, Agnese e Tarcisio ci ricordano come si possa amare la messa, amare la preghiera, amare la lettura delle storie della Bibbia fin da piccoli ed essere disposti anche a soffrire per questo amore più grande, perché l'amore di Gesù è capace di rendervi più forti degli adulti. Una bambina romana, Antonietta Meo, soprannominata Nennolina, vi insegna che si può amare Dio anche nella malattia e che voi potete pregare Dio anche in quei giorni nei quali siete a letto con la febbre o con l'influenza. A una piccola bambina, Bernadette Soubirous, apparve Maria. A noi commuove anche il fatto che questa bambina aveva sofferto nella sua famiglia non solo difficoltà economiche, ma anche l'arresto del padre. Si può chiedere allo Spirito Santo ed essere santificati da Dio anche quando le cose vanno male, anche quando nella nostra famiglia i genitori hanno dei problemi. Pensate a San Filippo Neri, a cui da piccolissimo morì la mamma e con l'aiuto di Gesù trovò una matrigna a cui fu molto affezionato e che gli volle un bene profondo. Ecco, abbiamo deciso con Don Andrea, parlando della santità, di presentare i bambini di santi, però non cercando di farli vedere come delle figure lontane, cioè da guardare, ma appunto come si rischia dei santini o delle statue, così, ma che la santità è qualcosa che è per i bambini nostri, cioè possono viverla già anche loro e capirla. Quindi abbiamo fatto degli esempi classici con Cecilia, Agnese e Tarcisio, però per dire che già da bambini si può amare la messa, già da bambini si può amare la preghiera, già da bambini si può amare le storie della Bibbia e per questo amore più grande si può già ricevere in alcuni momenti una grande forza da Gesù che rende capace di essere più forti degli adulti, perché questo avvenne nella vita di questi piccoli martiri. Oppure l'esempio di Antonietta Meo, come Dio riesce a renderci santi, noi nella malattia possiamo per la forza di Gesù offrire anche le nostre sofferenze e quindi anche quei giorni in cui i nostri bambini magari non hanno appunto per fortuna una malattia grave ma sono a letto con la febbre o con l'influenza possono pregare Dio e si può amare Dio ed essere uniti a Lui anche nei giorni della malattia dicendogli: Signore, ti offro, tu che sei così forte, così grande il tuo amore, questi giorni di fatica, fai qualcosa di buono anche con la malattia, perché Gesù ha redento anche la malattia. Quindi partendo da una bambina che è stata gravemente malata, insegnare ai bambini che le loro piccole malattie possono essere unite a Gesù ed avere un grande valore. di Bernadette, Subiru, Santa Bernadette, abbiamo sottolineato anche la situazione difficile in famiglia, cioè che la santità non è la santità solo per chi ha una situazione idilliaca con mamma e papà che si vogliono bene e non succede niente. Lei, oltre alla povertà di cui si parla, ha dovuto subire anche l'umiliazione dell'arresto del padre, e quindi quanti nostri bambini vengono a catechismo e hanno situazioni di genitori economiche difficili o addirittura situazioni in cui uno dei genitori è in galera. Bene, noi dobbiamo considerare anche questo, non come raccontare che ci sono stati dei santi, Santa Bernadette, che ha vissuto unita a Gesù, nell'amore di Gesù, anche delle situazioni difficili, o San Filippo Neri, di cui sottolineiamo che da bambino ha perso la mamma, e quindi immaginatevi il dolore di un bimbo che perde la mamma, e come la santità è questo Spirito Santo di Dio che ci permette di vivere anche da bambini delle situazioni dolorose. A me sembra, non so se siete d'accordo, però, che a volte noi abbiamo delle idee sui bambini. I bambini sono bambini, quindi sono spensierati. Beh, voglio dire, manco per niente, insomma. Quanti bambini arrivano al catechismo, ma magari la sera prima, le sere prima hanno sentito il papà disonorare la mamma disonorare il papà e umiliarsi a vicenda. Quanti bambini vivono già da bambini dei lutti? Quanti bambini, capite, cioè quando si è bambini non è che automaticamente non esiste il dolore nella vita dei bambini, e quindi insegnare loro che lo Spirito Santo di Dio è quello che rende capaci di far frutto anche una cosa assurda e difficile come il dolore, beh, è un qualche cosa di importante per il loro presente, non per quando saranno grandi. E poi andiamo avanti con l'analisi, con illustrazione di altri santi. A pagina 78 dico così: pensate a Giovanna d'Arco, che gli storici ci raccontano essere stata presa in giro ferocemente da tanti suoi compagni proprio per questo amore a Gesù, prima di diventare la santa coraggiosa che tutti conoscono. È vero, Giovanna d'Arco è stata presa in giro dai suoi compagni, quindi a noi sembrava giusto dire che oggi un bambino di 8, 9 anni, 10 anni, se ama, vuole bene a Gesù, potrebbe già andare incontro a delle prese in giro, e quindi fargli un esempio e dargli loro un esempio di santità, che di come da bambini, per amore di Gesù, si può sopportare anche delle prese in giro, e questo fin da bambini. Piccoli santi come Domenico Savio e Laura Vicugna ci fanno capire come, pregando Gesù, si possa essere grandi amici dei nostri amici e bambini pieni di simpatia e di voglia di giocare. Ci hanno raccontato con la loro vita che imparare studiando ci permette di amare di più e meglio le persone a cui vogliamo bene. Ci hanno raccontato come si possa aiutare fin da piccoli chi è nel bisogno e come si possa addirittura essere d'esempio ai propri genitori. Una piccola santa come Teresina di Lisieux ci ricorda che con l'aiuto di Gesù si può decidere di rinunciare ai capricci e così crescere nell'amore. Tanti esempi, cioè far vedere che con l'aiuto di Dio, con lo Spirito di Dio, si può diventare grandi amici dei nostri amici. Con l'aiuto di Dio, con lo Spirito Santo di Dio, cioè pregando già da bambini, si può diventare e si diventa bambini pieni di simpatia, di voglia di giocare, non bambini annoiati, capricciosi, sempre noiosi. Con la forza di Dio si impara a capire che studiando e studiare è qualcosa che non serve per schiacciare gli altri, per eccellere, per dire io sono meglio di te perché ho preso un voto migliore, ma studiare ci permette di amare meglio le persone a cui vogliamo bene, ci permette di un domani voler meglio bene agli altri quando li incontreremo, con la bellezza e l'importanza dello studio. Con la forza dello Spirito Santo si può vincere qualcosa che sembra invincibile, cioè i capricci. Io personalmente a catechismo da 20 anni dico ai bambini che noi adulti siamo uguali a loro, e questo li aiuta. Gli dico che anch'io, che ho 43 anni, faccio i miei capricci, ho i miei capricci e sono uguali a quelli di quando ero bambino. Poi sono diventato più bravo da adulto a chiamarli con altri nomi, a far finta di niente, a fare un po' di fumo, ma in realtà il principio è sempre lo stesso. Qualcuno non si comporta come voglio io e io metto il broncio. E ho visto tante volte invece che pregando con la potenza dello Spirito Santo riesco ad andare al di là dei miei capricci. E così dire a un bambino che quando si fa i capricci si può con la forza dello Spirito Santo andare oltre, pregando, e cioè si può essere già santi da bambini, è fondamentale. Vedete, abbiamo preso dei santi, degli aspetti particolari, per far vedere ai bambini quanto la santità sia qualcosa che loro possono già vivere. Perché? Perché la santità è questione di umiltà. La santità è questione di essere mendicanti dello Spirito Santo, e chi chiede riceve. Chi chiede lo Spirito di Dio viene riempito da questa sorgente inesauribile e diventa capace di dissetare gli altri. Ecco la santità. Cioè, quando io rinuncio, perché sono sotto a questa fonte, a questa richiesta dello Spirito Santo, a fare i capricci, beh, disseto chi mi sta attorno. Un bambino che rinuncia ai capricci disseta i suoi genitori, cioè sicuramente regala un po' di sollievo ai genitori che magari arrivano tardi dal lavoro o affaticati. Andiamo avanti, siamo pagina 80. Maria ha lasciato a dei bambini messaggi importanti per tutta l'umanità. Pensate ai pastorelli di Fatima o a Santa Bernadette, di cui abbiamo parlato prima. Una piccola ragazza, come Santa Maria Goretti, ha trovato nell'amore di Gesù la forza di resistere a un uomo che voleva allontanarla da Dio. Addirittura un bimbo messicano, José Sánchez del Río, ha ricevuto da Gesù la forza di donare la vita per non rinunciare alla fede. Anche la principessa russa Anastasia, che voi conoscete, ebbe il coraggio di preferire Gesù alla propria vita. Vedete, sono tutti esempi di santità di bambini, ma mentre erano bambini, e non cose presentate alla santità come qualcosa eccezionale di alcuni, ma come una forza che deriva dall'amare Gesù e dall'amore per Gesù. Quindi abbiamo mostrato anche qui, adesso chiaramente so che sto parlando degli adulti, avete notato con che semplicità abbiamo presentato la figura di Maria Goretti, senza cadere troppo, cioè Maria Goretti ha trovato nell'amore di Gesù la forza di resistere a un uomo che voleva allontanarla da Dio, senza diventare morbosi e niente, dicendo così le cose con semplicità, senza cadere parlando del martirio del bambino messicano José Sánchez del Río. Noi certamente uno non cadiamo nei particolari più truculenti, però diciamo che ha avuto la forza di donare la vita, ha preferito, pur di non rinunciare alla fede di Gesù, pur di non rinnegare Gesù, ha preferito dare la sua vita. Ecco, i nostri bimbi dobbiamo accompagnarli a capire che la santità non è una cosa per dopo, ecco. Non è una cosa per dopo, la santità è per subito, è da subito che si può, perché è una cosa da piccoli, vince chi chiede, i bambini sono più abituati a chiedere, quindi se li abituiamo a chiedere lo Spirito Santo possono stupirci e mostrarci veramente già da piccoli una grande santità. Andiamo avanti allora, pagina 81. Continuo a rivolgermi loro dicendo: i vostri catechisti, che vi vogliono bene, potrebbero raccontarvi tantissime storie vere, accadute realmente, di bambini che Dio ha reso santi nella loro vita di tutti i giorni. Il santo non è un eroe, è sempre qualcuno piccolo e fragile, reso forte dalla forza di Dio. Basta chiedere lo Spirito Santo. Dio vuole e può fare di tutti voi, fin da piccoli, tanti santi. E se qualcuno di voi non chiede di diventare santo, mancherà agli altri un colore unico e irripetibile. Non c'è un fiore uguale all'altro, non c'è un fiocco di neve uguale all'altro. Allo stesso modo non c'è un santo uguale all'altro. La bellezza della rosa non può far dimenticare la bellezza della margherita. Ecco, allora, un'indicazione ancora molto importante, delle frasi semplici che servono per i bambini ma servono anche per gli adulti, nel senso che il santo non è un eroe. Chi è santo? Il santo è sempre qualcuno di piccolo e fragile, reso forte dalla forza di Dio. Occorre chiedere lo Spirito Santo, Gesù lo dice chiaramente, nel Vangelo. Dice: voi siete cattivi, siete capaci di dar cose buone ai vostri figli, da mangiare, da bere se hanno fame e se hanno sete. Il Padre, che è veramente buono, potrà non dare lo Spirito Santo a chi lo chiede, il Padre darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Basta chiederlo lo Spirito Santo e dire ai bambini fin da piccoli che Dio vuole e può fare di tutti voi fin da piccoli tanti santi. E attenzione, se qualcuno non chiede di diventare santo, allora mancherà qualcosa agli altri, mancherà un colore, cioè non è che la santità grande di uno supplisce alla mancanza di santità degli altri, no, ognuno è chiamato a essere santo e se uno manca la santità, manca un colore a tutti gli altri. Perché? Perché Dio fa così. Non c'è un fiore uguale all'altro, ma anche all'interno della stessa specie, non c'è una rosa uguale all'altra, non c'è una margherita uguale all'altra, non c'è un fiocchio di neve uguale all'altra, e così non c'è un santo uguale all'altro. La bellezza della rosa non può farci dimenticare la bellezza della margherita, e quindi se qualcuno di noi non diventa santo, manca un colore speciale, unico e irripetibile. E questo non vale, capite, solo per i bambini, vale per tutti voi in ascolto. C'è qualcuno che dice: ma io ormai sono anziano, sono malato, non so quanto mi resta da vivere, sono solo, ma cosa vale ancora la mia vita? Ecco un pensiero che viene dal demonio, ecco un pensiero che non viene da Dio. Se una persona anziana, malata, sola, chiede ora, senza più stancarsi, lo Spirito Santo, Dio, che non si è accorciato il braccio, ha la forza di rendere quella persona anziana, malata, sola, santa, e quella santità magari ricevuta negli ultimi anni di una vita è una luce così potente, capace di consolare, è un colore unico, irripetibile, la santità di mia. Se io non sono santo, non potrà essere per me santo un altro sacerdote, e se io non sono santo, a tutti voi mancherà qualcosa. Se ciascuno di voi che sta ascoltando non è santo, manca un colore fondamentale a chi vi sta attorno. E quindi nessun battezzato, perché santità è un altro nome del battesimo. I santi sono i battezzati che vivono il loro battesimo. E il battezzato è uno che ascolta le parole di Gesù. E quindi, visto che Gesù dice di chiedere, di bussare, di cercare, e Gesù dice che il Padre darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono, il santo è uno che umilmente obbedisce a Gesù e riceve una forza straordinaria dal cielo che non avrebbe da solo per vivere la vita. E allora a pagina 81 c'è l'immagine di questo schema che chi ha ascoltato tutti questi 3 anni di catechesi ha imparato a conoscere, cioè questo della libertà dell'uomo che cerca, la libertà di Dio che si fa conoscere attraverso il popolo di Israele, poi con Gesù, e che ci rivela che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, e noi veniamo dallo Spirito Santo uniti come Gesù tra il cielo e la vita, inseriti nel mistero vivo di Dio. Lo Spirito Santo ci rende santi unendoci in modo sempre più forte a Gesù. Così si conclude la pagina 81. E siamo arrivati a pagina 82, all'ultima pagina di questi 3 libri, l'ultima pagina in cui mi rivolgo ai bambini. E c'è una frase, c'è delle espressioni che ci tengo molto a leggere e a commentare con tutti voi. Giustamente a questo punto, bambini, mi potreste chiedere: ma cosa dobbiamo fare? Salutandovi con grande affetto, vi dico di scoprirlo voi, rileggendo con attenzione le pagine di questi libri. Vi ho parlato con il cuore in mano, dicendovi solo le cose che ho scoperto vere, incontrando bambini come voi in tutti questi anni. Ho messo in questi libri solo le parole più importanti, quelle più belle e quelle più preziose, e ogni riga è un consiglio per essere felici, cioè per essere santi. E io posso solo dire che è così. È bello poter dire quello che si pensa e mettere da parte anche, quella finta umiltà, che non è vera umiltà. La vera umiltà permette di dire: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Io penso: grandi cose ha fatto il Signore, e questi libri sono qualcosa di queste grandi cose. Merito tutto del Signore. Medito dello Spirito Santo che è stato dato e dove la mia libertà è stato quello di chiederlo, però me la sento di dire che a oggi questi tre piccoli libri delle domande grandi dei bambini sono la cosa più preziosa che sia nata a livello di catechesi dalla mia vita, quelli dove c'è veramente la ricerca più attenta, delle espressioni più giuste, perché nascono dall'esperienza, dallo stare nel far catechismo ormai da 20 anni con i bambini, e questa è una cosa davvero tanto tanto importante, e che la santità è felicità, non si dice spesso, cioè lo diciamo ma non ci crediamo noi adulti, tante volte noi sacerdoti lo diciamo ma non ci crediamo, facciamo fatica a credere che la santità sia felicità, che noi siamo a volte tristi solo perché non siamo in fin dei conti santi, cioè non ci fidiamo integralmente della bontà di Dio, della verità delle parole di Gesù. A volte faccio un esempio, quando si dice Gesù ci provoca, Gesù ci mette in discussione, pensiamo sempre alle parole difficili di Gesù, quelle che ci sembrano più complicate, ma a me sembra veramente il contrario. Noi facciamo terribilmente fatica ad accettare le parole belle di Gesù, a credere alle parole luminose, a quelle che ci renderebbero felici. Noi non siamo felici perché non crediamo alle parole belle di Gesù, non crediamo che il Padre è buono, che vede nel segreto, non crediamo che Dio è nei cieli, vede le nostre sofferenze, che anche i capelli del nostro capo sono contati, che la nostra vita noi non possiamo allungarla neanche di un'ora, che non abbiamo forza e potere di rendere bianco o nero un capello, e quindi di non preoccuparci, che noi siamo più preziosi di tanti passeri, di 1000 passeri che cadono dal cielo e Dio vede e sa quando loro muoiono, figuriamoci noi. Ecco, questa mancanza di fede nella bontà, nella provvidenza di Dio, nella bontà del Padre, che rende talvolta tanto tristi le nostre vite, e dovremmo avere, ecco, la responsabilità di anche questo dire ai nostri bambini, la verità, dire ai nostri bambini, scusami, noi a volte ti diciamo delle cose ma noi siamo tristi, a volte noi non ti trasmettiamo, non diciamo la felicità perché non facciamo fatica anche noi a credere a Gesù, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, abbiamo bisogno di pregare di più per crederci di più a Lui, alla bontà di Dio. Ecco, queste sono cose che non solo non fanno, diciamo, perdere la fede ai nostri bambini, ma anzi gli fanno capire che la vita spirituale richiede una battaglia inevitabile. E allora adesso facciamo ancora una pausa e poi dopo la pausa riprenderemo con la parte in cui Don Andrea parla ai genitori dello stesso argomento. Cari amici, cari amiche di Radio Maria, eccoci ritrovati, stiamo leggendo e commentando il capitolo del terzo volume delle domande grandi dei bambini, il capitolo che inizia con questa frase, perché anche quando sono felice mi sento triste? Bene, e siamo nella seconda parte del capitolo in cui Don Andrea Leonardo parla ai genitori. Sapete che Don Andrea Leonardo è così chiaro e tutto che non ha bisogno di grossi commenti, anzi non sento proprio di commentarlo perché tante volte le dico solo qualche parola così molto breve, perché lui si spiega benissimo da solo, però ci tenevo adesso, ecco, leggervi a questa parte in cui lui si rivolge ai genitori e dà dei consigli, delle indicazioni partendo dalla sua esperienza come parroco e come sacerdote da anni impegnato sul campo, nella catechesi, su come parlare ai bambini e della fede. Ecco, siamo a pagina 84. Cari genitori, dobbiamo parlare del bene ai bambini. Tanti parlano sempre di ciò che non va nel mondo, mentre il Salmo dice «Chi ci farà vedere il bene?». Un giornalista mi spiegò una volta che il male è più televisivo del bene. Una strage terroristica avviene in un istante. con un'esplosione che fa un bell'effetto quando viene trasmessa in TV. All'opposto il bene è lento, è paziente e non ha i tempi rapidi della televisione. Diceva quel giornalista, non potrei aprire il TG con l'affermazione «Oggi milioni di mamme hanno preparato la colazione e accompagnato i figli a scuola. Oggi milioni di genitori hanno lavorato con passione». Che notizie sarebbero? Non si potrebbe aprire un TG con una news del genere. Se invece avviene una strage, quella sì che è una notizia da TG. Il male, che è distruttivo, agisce in un baleno. Il bene, che deve costruire, ha bisogno di giorni e giorni, di gesti sempre ripetuti. Per far crescere un figlio servono anni. Per far del male a qualcuno basta un secondo. Eppure il bene è infinitamente più vero e forte, anche se meno appariscente. Pensate che i vostri figli hanno potuto ricevere la vita solo perché generazione dopo generazione ci sono sempre stati uomini e donne che hanno dato vita alla generazione successiva. Da Adamo, abbiamo già visto che Adamo non è un nome proprio, fino a loro. Sarebbe bastata una famiglia che nel vostro albero genealogico si fosse rifiutata di trasmettere la vita e i vostri figli non esisterebbero. Il bene è un filo apparentemente esilissimo e invece è più forte del male. Anche la fede è giunta a noi perché generazione dopo generazione, da Gesù in poi, ci sono sempre state persone che hanno donato il battesimo a chi veniva dopo di loro. Il bene è fatto di mille gesti ripetuti che non si vedono, ma sono più tenaci del male. Florensky, fisico e teologo russo, scrisse dalle carceri comuniste ai figli poco prima di essere fucilato. Amati figlioletti miei, eccovi una cosa che non posso non scrivere. Abituatevi, educate voi stessi a fare tutto ciò che fate in maniera perfetta, con cura e precisione. Che il vostro agire non abbia niente di impreciso. Non fate niente senza provarvi gusto, in modo grossolano. Ricordatevi che nel pressapochismo si può perdere tutta la vita, mentre al contrario, nel compiere con precisione e al ritmo giusto anche le cose e le questioni di secondaria importanza, si possono scoprire molti aspetti che in seguito potranno essere per voi fonte profondissima di nuova creatività. E non solo. Chi agisce con approssimazione si abitua anche a parlare approssimativamente e il parlare grossolano, impreciso e sciatto, coinvolge in questa confusione anche il pensiero. Cari figlioletti miei, non permettete a voi stessi di pensare in maniera trascurata. Il pensiero è un dono di Dio ed esige che si abbia cura di sé. Essere precisi e chiari nei propri pensieri è il pegno della libertà spirituale e della gioia del pensiero. Che bello che Don Andrea abbia proprio questo coraggio, proprio da leone, di proporre un testo così grande di un uomo, Florensky, che sta per essere, per morire, in carcere, che scrive questa ultima lettera ai figli, dove dice loro la grandezza della dedizione, della cura su tutto, di non essere grossolani e superficiali su niente. È veramente una riflessione questa che lui ci ha regalato in questa pagina 84, Don Andrea, sul bene, sulla lentezza del bene, sul fatto che il bene richieda tempo, mentre il male è veloce, ecco perché alla televisione funziona meglio, il male è più televisivo. A pagina 85, a corredare queste parole, vediamo un'immagine di un albero genealogico molto fatto molto originale, c'è un tronco dell'albero con tutti i rami, un ramo vero, con tutti i medaglioni, le fotografie delle persone. Un albero genealogico mostra subito con evidenza quanto la nostra vita debba la sua esistenza a una moltitudine di uomini e di donne che si sono amati nel corso della storia. Non solo i nostri genitori, ma prima di loro i nonni, i bisnonni, i trisnonni e così via. Senza di loro nemmeno esisteremmo e il nostro DNA ne porta traccia. Ecco, far cogliere come dietro l'esistenza nostra c'è la scelta di qualcuno, la volontà di qualcuno, l'amore di qualcuno, il rischio di qualcuno. Siamo tutti figli. Andiamo avanti, pagina 86, sentiamo ancora altri consigli che Don Andrea Leonardo dà ai genitori. Cari genitori, aiutare i bambini a coltivare il loro desiderio di cose grandi vuol dire anche far amare loro la storia della Chiesa. Non basta che amino i singoli santi, devono scoprire che esistono tanti santi perché esiste la Chiesa tutta. Lewis ha scritto un libro meraviglioso che si intitola Le lettere di Berlicche, che vi invito a leggere. In modo originalissimo ha voluto immaginare in maniera ironica due diavoli, uno maestro dell'altro, che si industriano a far sì che un uomo non diventi cristiano. Il cattivo maestro insegna al suo discepolo come tenere l'uomo lontano da Dio. Uno dei nostri grandi alleati al presente è la stessa Chiesa. Cerca di non fraintendermi. Non intendo alludere alla Chiesa come la si vede espandersi attraverso il tempo e lo spazio e gettare le radici nell'eternità, terribile come un esercito a bandiere spiegate. Fortunatamente essa è del tutto invisibile e a codesti esseri umani. Le invita invece a far sì che quell'uomo, che non deve divenire cristiano, si soffermi, entrando in chiesa, sulla stranezza di qualcuno dei presenti per fargli credere che tutta la chiesa è fatta di persone strane. Se si soffermerà solo su quella vecchietta che ha un cappellino strano, o su di un conoscente antipatico che va in chiesa, o su di un'altra persona che tutti sanno essere incoerente, ecco che non vorrà appartenere a una comunità così bislacca e si allontanerà dalla fede. All'opposto, noi inviteremo i nostri bambini a non soffermarsi sulla piccolezza di questo o di quel cristiano, bensì a guardare in grande, a vedere la storia grande della Chiesa, la bellezza delle parrocchie che esistono ovunque, degli oratori estivi, delle opere di carità, delle università, delle musica, dei poeti come Dante, di tanti genitori e nonni che amano in silenzio, di tanti ammalati che offrono i loro dolori, di tanti martiri che perdonano. Non dobbiamo nascondere falsamente i limiti di tanti cristiani, ma dobbiamo mostrare loro quanto bene sia venuto al mondo da Cristo e dalla sua Chiesa. Un figlio conosce meglio di chiunque altro i limiti dei suoi genitori, ma non si ferma a essi, perché sono suo padre e sua madre, e vuole loro bene, sa che senza di loro non sarebbe nemmeno nato. Allo stesso modo, noi cristiani conosciamo meglio di chiunque altro i peccati dei nostri fratelli nella Chiesa, ma non vediamo solo quelli, perché sappiamo quanto bene è nato e nasce dalla fede. Fra l'altro, i limiti della Chiesa sono una prova dell'azione di Dio. La Chiesa non avrebbe potuto sopravvivere se fosse solo un'opera umana. Una bellissima novella del Decamerone di Boccaccio racconta di una persona che decide di farsi cristiana, ma prima decide di fare un viaggio a Roma per vedere se veramente lì si vive la fede con coerenza. Quando torna in Francia, il suo amico lo aspetta sicuro che avrà cambiato idea sul battesimo, avendo visto che quello che succede a Roma. Tornato dalla città eterna, invece chiede con entusiasmo il battesimo, affermando: «Se la Chiesa continua a esistere, nonostante le pochezze che ho visto nel mio pellegrinaggio a Roma, allora essa è veramente opera di Dio». Eh sì, forse qua diciamo una cosa che è difficile anche per noi preti e genitori, cioè com'è difficile avere quel coraggio di avere uno sguardo spirituale sulla Chiesa, riconoscere che la Chiesa ha un valore eterno che le è dato da Gesù e non fermarsi, inchiodarci sui peccati dei singoli uomini di Chiesa. Parlare della grandezza della Chiesa vuol dire fare qualcosa di molto buono e bello per i nostri bambini. Bella i consigli di lettura di Don Andrea Leonardo, questo consiglio di leggere le lettere di Berlicche. Io penso che tutti voi che state ascoltando l'avete letto, ma se non l'avete letto è un libricino piccolo, è da leggere, è anche molto divertente, di Lewis, Lettere di Berlicche. Allora andiamo avanti, a pagina 87, altri consigli di Don Andrea Leonardo. Carissimi genitori, non dobbiamo spegnere i sogni grandi che i bambini hanno fin da piccoli, anzi dobbiamo sostenerli nei loro grandi desideri, sapendo che pian piano Dio indicherà loro la vocazione. Tanti educatori trattano invece i bambini come degli stupidi, in maniera infantile, quando immaginano che abbiano solo desideri piccoli e che si accontentino di giochi e dolcetti. Più volte ho sperimentato che quando si fa immaginare ai bambini che fra una ventina di anni, appena diventeranno genitori, troveranno la forza per educare i loro bambini come voi fate con loro, che li nutriranno, li proteggeranno, li faranno crescere, che insegneranno loro le poesie, che li battezzeranno, ecco che i loro occhi si illuminano. Da parroco ho sempre spiegato loro che non si impara l'italiano a scuola per prendere un bel voto, ma perché dovranno insegnare un giorno a parlare ai loro bambini. Ho sempre amato parlare ai bambini dell'importanza di diventare generosi fin da piccoli, per poterlo essere poi nel lavoro, nelle famiglie che costruiranno. Questo sognare in grande farà sì che amino ancora di più la vita e i loro impegni. Mi piace anche dire loro che quando saranno diventati genitori e vorranno che i loro bambini, i vostri nipoti, ricevano la comunione, se un loro amico non sarà nel frattempo diventato prete, non ci sarà chi consacri l'Eucaristia per loro. Non basta che vogliano che i loro figli si preparino alla comunione, serve anche che qualcuno divenga prete, al posto mio, di padre Maurizio, per celebrare la messa e donare loro la comunione, perché allora noi saremo troppo vecchi per farlo. E qui a pagina 87 una foto bellissima, proprio tutte le generazioni, nonni, genitori, bambini, cugini, una foto stupenda. Nel vedere le foto della storia della nostra famiglia insieme ai bambini, un'esperienza bellissima che apre i cuori a riconoscere con gratitudine le vie della provvidenza. Qui un'antica foto con le diverse generazioni di un'intera famiglia radunate insieme. Non è tanto antica, perché è una foto a colori già ed è bellissimo vedere sotto i bambini e poi al centro questi nonni dai cui sono venuti tutti questi figli. È una foto commovente per dire quanto la vita ci è stata data e ci troviamo dentro a un flusso di vita e a famiglie e relazioni di famiglie, quindi è qualcosa di molto bello e di far capire la grandezza della vita e la grandezza delle scelte, e che tra qualche anno saranno loro che faranno delle scelte grandi, saranno loro padri e madri. Allora, prima della conclusione, con l'ultimo consiglio di Don Andrea, facciamo un'ultima piccola pausa musicale. Eccoci qui, siamo alla conclusione della nostra puntata, abbiamo affrontato un altro capitolo, anzi l'ultimo capitolo del terzo volume delle domande grandi dei bambini, che ha un titolo, una domanda meravigliosa, perché anche quando sono felice mi sento triste, la grandezza del cuore umano che ha bisogno sempre di infinito e che anche quando le giornate sono andate bene, se non c'è l'infinito sentiamo sempre quel po' di tristezza, mentre invece può essere capitato che in giornate non particolarmente belle, che non è successo niente di umanamente bello, però in preghiera, sentendoci riempiti dall'amore di Dio, allora lì veramente eravamo pieni. Quante volte è capitato anche a voi pregando di dire: Signore, ecco, sono in questo momento in preghiera, sono così felice, se mi prendessi adesso in paradiso per me andrebbe bene. Ecco, questo è proprio il segno della differenza, della grandezza del cuore dell'uomo fatto per Dio. Pagina 88, ultimo consiglio di Don Andrea ai genitori, Don Andrea Leonardo. La santità ci permette di parlare anche del paradiso. Il giudizio di Dio e la vita eterna ci danno speranza, perché altrimenti non ci sarebbe mai giustizia per chi è stato trattato ingiustamente, per chi ha perso la vita per mano di persone cattive. No. Invece Gesù dirà a chi ha sofferto ingiustamente: venite benedetti dal Padre mio. Farà conoscere anche il bene che è rimasto segreto. Qui si capisce anche il senso profondissimo del purgatorio e della preghiera per i defunti. Chi è morto, avendo fatto soffrire altri, quando si presenterà al cospetto di Dio, vedrà le sue malefatte, piangerà di esse. Il dolore purificante del purgatorio non consiste in punizioni inflitte da Dio, è un dolore invece che nascerà dall'accorgersi di quanto bene ognuno poteva fare e non ha fatto, dal soffrire perché ci si accorge di non essere stati all'altezza dell'amore di Dio, ma sarà un dolore purificatorio perché ognuno si accorgerà non solo del male fatto, ma anche di Cristo, che ci rialzerà abbracciandoci perché il suo amore è più grande del nostro peccato. Proprio perché esiste il purgatorio, come stato doloroso di chi giunge al paradiso cosciente del male fatto, la Chiesa prega per i morti e offre l'Eucaristia per loro. Noi non preghiamo per i santi, ma chiediamo che essi intercedano per noi. Con le nostre preghiere invece aiutiamo i nostri morti che attraversano il purgatorio per entrare in paradiso. Mi lascia sempre un po' di amaro in bocca sentire qualcuno che dice che i morti vivono per sempre perché vivono nel nostro cuore. Se così fosse, infatti, essi svanirebbero del tutto al momento della nostra morte, perché non ci sarebbe più nessuno a ricordarli. Quando morì la madre, Pirandello scrisse che non l'avrebbe mai dimenticata, ma non era questo il suo problema. La sua domanda era se sua madre poteva adesso amarlo ancora, o se il suo amore di madre era cessato per sempre. Credere nella vita eterna vuol dire credere che sono i nostri morti per primi che ci ricordano, sono vivi in Dio, proprio perché possono ancora amarci e pregare per noi. Vivono per sempre perché uniti a Gesù hanno la vita eterna. Uniti come tralci alla vite, hanno un cuore ancora più carico di amore. E bello questa immagine che a pagina 88 di Matisse, così commentata da Don Andrea. Tante volte l'arte ha espresso la fede nella presenza viva dei santi. Matisse, nella cappella delle Domenicane di Vence, alle quali lavorò negli ultimi anni, gli ultimi 5 anni della sua vita, rappresentò non solo la natura della Costa Azzurra con i suoi colori, ma anche le figure di Maria, del Bambino, la Via Crucis e San Domenico. Mentre qua, nella pagina 89, c'è un'opera di Gaudì. Antonio Gaudì, di cui è in corso il processo di beatificazione, volle la presenza di simboli cristiani in tutti i suoi edifici, come in Casa Milà, detta la Pedrera. Volle in alto le parole dell'Ave Maria e la concepì a partire dalle rocce del monastero di Montserrat dedicato a Maria. E come in Casa Batteau, dove realizzò un piccolo campanile con i nomi di Gesù, Giuseppe e Maria abbreviati, perché proteggessero la famiglia Batteau. Vediamo questo esempio di questo grandissimo artista, profondamente uomo di fede, innamorato di Dio. Cari amici, cari amiche, abbiamo concluso anche questa catechesi. Abbiamo ancora un prossimo incontro, diciamo conclusivo di questo cammino fatto insieme, un po' una sintesi totale, e poi avremo fatto un bel cammino assieme. Abbiamo in questi 3 anni guardato con attenzione questi piccoli 3 libri delle domande grandi dei bambini. Io questa sera vi saluto e come sempre vi do la benedizione del Signore che scenda su di voi e su tutti i vostri cari. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.